Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale. Caro amico, se provi ancora qualche desiderio di godere della compagnia dei tuoi amici in questo mondo materiale, allora non guardare la forma di Krishna, che sta sulla riva della Yamuna a Keshigata. Il suo nome è Govinda, una piuma di pavone orna il suo capo e i suoi occhi sono molto affascinanti. Suona il flauto e la luna, con la luce dei suoi raggi, illumina il suo corpo.
Camminare sulle orme dei grandi saggi. Lo Skanda Purana raccomanda al devoto di seguire le tracce dei saggi e degli acharya che lo hanno preceduto, perché in questo modo egli raggiungerà lo scopo desiderato, senza alcun rischio di cadere in preda allo sconforto o di vedere frenato il proprio progresso. Il Brahma Yamala insegna: chi si atteggia a grande devoto, ma rifiuta di seguire l'autorità in materia di scritture rivelate, non riuscirà a progredire sulla via del servizio devozionale. Non farà che creare confusione tra coloro che aspirano sinceramente al servizio devozionale. In generale sono chiamati sahajiya coloro che prendono alla leggera il servizio di devozione. Essi obbediscono solo alle loro speculazioni mentali e trascurano gli insegnamenti delle scritture, intralciando così la giusta pratica del servizio di devozione. Thank you. che non praticano il servizio di devozione e ignorano le scritture rivelate solleveranno forse un'obiezione. I buddhisti, per esempio. Ricordiamo qui che Buddha apparve nella dinastia di un nobile re kshatriya, ma la sua filosofia fu rifiutata perché si opponeva alle conclusioni vediche. Vi fu un re hindu, Maharaj Ashoka, che operò per diffondere il buddismo attraverso l'India intera e nei paesi vicini, ma con l'avvento del potente maestro Shankaracharya, il buddismo fu respinto al di là delle frontiere indiane. A volte alcuni buddhisti, sostenuti da altri falsi spiritualisti che rifiutano le scritture rivelate, dicono di essere animati da una certa devozione per Buddha e vogliono essere considerati devoti. In risposta, Rupa Goswami spiega perché i buddhisti non possono essere accettati come devoti. Benché Buddha sia considerato una manifestazione di Krishna, coloro che lo venerano hanno scarsa conoscenza dei Veda. Infatti, lo studio dei Veda deve condurci a stabilire la supremazia assoluta del Signore Supremo. Ogni principio religioso che non consideri questa conclusione è ateismo e non può essere accettato. Ateismo significa rifiutare l'autorità dei Veda e sottovalutare i grandi acharya che diffondono il messaggio delle scritture vediche per il bene di tutti gli uomini. Lo Srimad Bhagavatam accetta Buddha come una manifestazione di Krishna, ma aggiunge che egli apparve con lo scopo di confondere gli atei. La filosofia di Buddha è dunque una forma di ateismo e deve perciò essere rifiutata. Qualcuno domanderà: perché Krishna avrebbe diffuso una forma di ateismo? Perché Dio, la persona suprema, voleva mettere fine alle violenze commesse in nome dei Veda. Alcuni cosiddetti aderenti ai principi della religione giustificavano in modo scorretto, cioè attraverso i Veda, atti violenti come il consumo di carne animale, e Buddha apparve per distogliere la gente da un'interpretazione così errata dai Veda. Egli predicò quindi una forma di ateismo in modo che tutti gli empi lo seguissero e fossero condotti con un inganno divino a servire lui che non era altri che Krishna. Informarsi sui principi eterni della spiritualità. Il Naradiya Purana insegna: colui che è veramente serio nella pratica del servizio di devozione vedrà presto realizzarsi tutti i suoi progetti. Essere pronti a rinunciare a ogni cosa materiale per la soddisfazione di Krishna. Si trova nel Padma Purana il seguente verso: la ricchezza di Vishnu Loka, il regno di Dio, attende certamente colui che rinuncia al piacere dei sensi e adotta i principi del servizio di devozione. Vivere in un luogo di pellegrinaggio. Secondo lo Skanda Purana, chi ha vissuto a Dvaraka 6 mesi, 1 mese o anche solo 15 giorni, sarà certamente elevato ai pianeti Vaikunta e avrà tutti i benefici della liberazione detta Sarupya, che permette di ottenere una forma a 4 braccia simile a quella di Narayana. E il Brahma Purana afferma: chi potrebbe esprimere la portata spirituale di Purushottama Kshetra, questo luogo di circa 200 km quadri dove vive Sri Jagannath, il Signore in persona? Perfino gli esseri celesti dei pianeti superiori notano che l'aspetto fisico degli abitanti di Jagannath Puri assomiglia esattamente a quello degli abitanti di Vaikunta. Cioè, li vedono dotati di 4 braccia. Goswami, che narrava lo Srimad Bhagavatam nella foresta di Naimisharanya, dove si erano radunati i grandi saggi, descrive in questi termini l'importanza del Gange. Le acque del Gange trasportano da sempre il profumo delle foglie di tulasi offerte ai piedi di loto di Sri Krishna e scorrono così per l'eternità, diffondendo le glorie del Signore. Ovunque arrivano le sue acque, là tutti saranno purificati all'esterno come all'interno. Accettare per sé solo l'essenziale. Il Naradiya Purana ci istruisce: colui che vuole compiere con serietà il servizio di devozione non deve mai accettare per sé più di quanto gli sia necessario. È implicito in questo verso che non si deve trascurare di seguire i principi del servizio di devozione e non si deve nemmeno cercare di applicare quei principi che superano le nostre capacità. Per esempio, è detto che si dovrebbe recitare il nome di Krishna almeno 100.000 volte al giorno sul Japa Mala. Ma se risulta impossibile mettere in pratica questa istruzione, conviene ridurre il numero secondo la capacità di ciascuno. Perciò noi raccomandiamo generalmente ai nostri discepoli di recitare ogni giorno il Maha Mantra 16 volte su ognuna delle 108 perle che compongono il Japa Mala. Questa regola deve essere rispettata. I giri di Japa che per una ragione o per l'altra non sono completati in un giorno devono essere completati il giorno seguente. Il discepolo, infatti, deve rimanere rigidamente fedele al suo voto, altrimenti diventerà negligente e commetterà un'offesa nel servizio al Signore. Bisogna cercare ed evitare queste offese se non vogliamo che il nostro progresso spirituale sia frenato. La cosa migliore è imporsi una regola di condotta che sia a livello delle proprie capacità e osservarla rigidamente, In queste condizioni il progresso spirituale è assicurato. Rispettare il digiuno di Ekadashi. Il Brahma Vaivarta Purana insegna: colui che digiuna nel giorno di Ekadashi si libera dalle conseguenze dei suoi atti colpevoli e progredisce verso un'esistenza virtuosa. Il digiuno non è fine a se stesso, bensì deve permetterci di accrescere in noi la fede e l'amore per Govinda, Krishna. Il vero scopo del digiuno di Ekadashi è quello di ridurre le richieste del corpo per usare il tempo così guadagnato nel servizio del Signore, col canto delle sue glorie o con qualsiasi altra attività devozionale. Ricordare i divertimenti di Govinda e ascoltare costantemente il suo santo nome è la cosa migliore da farsi nei giorni di digiuno. Dedicare un culto agli alberi sacri. Lo Skanda Purana afferma: il devoto deve offrire dell'acqua alle piante tulasi e a Malaka. Deve innanzitutto rendere omaggio alle mucche e ai brahmana e servire i Vaishnava, offrendo loro rispettosi omaggi e meditando sulla loro persona. Queste attività lo aiuteranno a diminuire le conseguenze delle sue colpe passate. Evitare rigorosamente la compagnia dei non devoti. Un padre di famiglia, discepolo di Sri Chaitanya Mahaprabhu, lo interrogò un giorno sul comportamento che deve avere un Vaishnava. A questa domanda il Signore rispose che il Vaishnava deve sempre rifiutare la compagnia dei non devoti. Egli descrisse poi due tipi di non devoti, l'uno che si oppone alla supremazia di Krishna e l'altro che è troppo attaccato alla materia. Coloro che appartengono a una di queste due categorie sono detti Avaishnava, e la loro compagnia deve essere assolutamente evitata. La Katyayana Samhita dichiara: piuttosto che vivere in compagnia di non devoti che si oppongono alla supremazia di Dio, è meglio vivere in una gabbia di ferro in mezzo a un fuoco ardente. Anche il Vishnu Rahasya afferma: è meglio abbracciare un serpente, una tigre o un coccodrillo piuttosto che vivere insieme a persone che, animate da desideri materiali, adorano gli esseri celesti. Le scritture consigliano di adorare gli esseri celesti se si desidera ottenere qualche particolare beneficio materiale. Per esempio, a colui che desidera guarire da una malattia, si raccomanda il culto del Dio del Sole. Chi desidera una bella moglie può adorare Uma, la compagna di Shiva, e chi vuole un'educazione elevata può adorare Sarasvati. Nello Srimad Bhagavatam sono descritti i differenti esseri celesti che ognuno adora secondo i propri desideri materiali. Ma nonostante il loro fervore e la loro devozione, questi adoratori non sono mai considerati devoti del Signore e vengono annoverati tra i non devoti. Mayavadi, impersonalisti, sostengono che non importa adorare una forma del Signore piuttosto che un'altra, perché alla fine tutti raggiungono lo stesso scopo. Ma la Bhagavad Gita precisa chiaramente che coloro che adottano gli esseri celesti raggiungeranno il pianeta degli esseri celesti, mentre i devoti del Signore saranno elevati alla dimora di Dio nel suo regno assoluto. La Bhagavad Gita condanna dunque gli adoratori degli esseri celesti e spiega che a causa della loro avidità essi hanno perso l'intelligenza e proprio per questa ragione hanno adottato il culto di differenti esseri celesti. Perciò il Vishnu Rahasya li condanna con forza quando dice che è meglio vivere con animali feroci piuttosto che stare in loro compagnia. Non accettare discepoli indegni, non aspirare a costruire numerosi templi, non leggere un eccessivo numero di opere. Un'altra regola stabilisce che un maestro può avere numerosi discepoli, ma non deve mai agire in modo da diventare obbligato verso qualcuno di loro per un servizio reso o per un favore accordato. Non deve neppure mostrarsi troppo entusiasta nel costruire nuovi templi, né deve desiderare di leggere numerose opere, tranne quelle che favoriscono il progresso sulla via del servizio di devozione. A tutti i fini pratici, una lettura attenta della Bhagavad Gita, dello Srimad Bhagavatam, dell'insegnamento di Sri Chaitanya Mahaprabhu e del Nettara della devozione, offra un sapere sufficiente per comprendere la scienza della coscienza di Krishna. Non è necessario leggere altre opere. In un colloquio riportato dallo Srimad Bhagavatam, Narada Muni enumera a Maharaj Yudhishthira i doveri relativi ai diversi varna e ashram e descrive con particolare cura le regole che si riferiscono al sannyasa, l'ordine di rinuncia. È proibito a chi abbraccia quest'ordine prendere come discepolo chiunque non se ne mostri degno. Il sannyasi deve valutare innanzitutto se il suo aspirante discepolo desidera veramente diventare cosciente di Krishna, altrimenti dovrà rifiutare di accettarlo come discepolo. Tuttavia, nella sua misericordia incondizionata, Sri Chaitanya Mahaprabhu chiese che ogni maestro spirituale autentico diffondesse ovunque la coscienza di Krishna con la sua predicazione. Così, nella successione di Sri Chaitanya, anche i sannyasi possono andare in ogni luogo per parlare della coscienza di Krishna. E se incontrano qualcuno che desidera seriamente diventare un discepolo, essi lo accetteranno sempre. Infatti, è possibile espandere la coscienza di Krishna senza accrescere il numero dei discepoli. Perciò, il sannyasi che appartiene alla successione di Sri Chaitanya Mahaprabhu si assumerà perfino il rischio di accettare un candidato che non è ancora del tutto pronto a diventare suo discepolo. In seguito, per la grazia di questo maestro spirituale, il discepolo si eleverà progressivamente. Invece colui che aspira a un numero sempre maggiore di discepoli per una questione di prestigio e per godere di onori immeritati, cadrà certamente dalla posizione che ha raggiunto nella coscienza di Krishna. Inoltre, un maestro spirituale qualificato non deve mai perdersi nella lettura di numerose opere per fare mostra della sua conoscenza o per fare un nome tenendo conferenze in differenti luoghi. Tale condotta è da evitare. È stato stabilito anche che il sannyasi non deve cercare di costruire templi, principio che numerosi acharya appartenenti alla successione di Sri Chaitanya Mahaprabhu hanno dimostrato con l'esempio della loro vita. Tuttavia, se qualcuno si mostra desideroso di offrire loro qualche servizio, gli stessi acharya, resti a dirigere di persona tale impresa, lo incoraggeranno a erigere templi costosi. Citiamo a questo proposito l'esempio di Rupa Goswami, che accettò che Maharaj Mansingh, capo dell'esercito dell'imperatore Akbar, costruisse sotto la sua direzione un tempio maestoso alla gloria di Govindaji, tempio che richiese somme considerevoli. Maestro spirituale non deve mai assumersi la responsabilità di costruire templi, ma se qualcuno possiede delle ricchezze e desidera usarle al servizio di Krishna, un acharya come Rupa Goswami saprà fare uso dei beni del suo discepolo che per costruire un tempio ricco e maestoso dove si possa servire il Signore. Purtroppo, succede spesso che i cosiddetti guru, privi delle qualità del maestro autentico, avvicinano ricchi personaggi per chiedere loro di contribuire alla costruzione di templi. Essi li adibiranno poi al proprio domicilio e approfitteranno del lusso così offerto senza veramente dedicarsi ad alcuna forma di predica. Il che è assolutamente inaccettabile. In breve, il maestro spirituale non deve preoccuparsi di erigere templi in nome di un cosiddetto sviluppo spirituale. La sua prima occupazione deve essere piuttosto quella di predicare. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj raccomandava a ogni maestro spirituale di pubblicare opere di spiritualità. Se si possiede del denaro, piuttosto che spenderlo nella costruzione di templi costosi, è meglio usarlo per la pubblicazione, in tutte le lingue del mondo, di opere autentiche che favoriscono la diffusione del movimento per la coscienza di Krishna. La rettitudine nelle azioni quotidiane e l'equilibrio davanti alla perdita e al guadagno. Nel Padma Purana si trova il verso seguente. Colui che si impegna nella coscienza di Krishna non deve mai essere turbato dalla perdita o dal guadagno di qualunque oggetto materiale. Non deve mai affliggersi e deve sempre mantenere nel cuore il ricordo di Krishna. L'anima condizionata è sempre immersa in pensieri materiali. Deve dunque liberarsi da questi pensieri e portare la sua attenzione sulla coscienza di Krishna. Infatti, come è stato spiegato precedentemente, il primo principio della coscienza di Krishna consiste nel ricordare sempre il Signore. Non ci si deve dunque rattristare per alcuna perdita materiale, ma piuttosto si deve fissare la mente sui piedi di loto di Krishna. Un devoto non deve essere soggetto al lamento o all'illusione. Il Padma Purana insegna: Krishna non può manifestarsi nel cuore di una persona sopraffatta dal dolore o dalla collera. Il rispetto agli esseri celesti. Non si deve mancare di offrire il dovuto rispetto agli esseri celesti. Non ci si deve mostrare irrispettosi nei loro confronti, anche se essi non costituiscono l'oggetto del nostro culto. Il Vaishnava, per esempio, non adora né Brahma né Shiva, ma è suo dovere offrire il rispetto dovuto a questi elevati esseri celesti. Secondo la filosofia Vaishnava, si deve offrire il proprio omaggio a ogni essere vivente, fosse anche una formica. Che dire quindi di personaggi nobili come Brahma e Shiva? A questo proposito, il Padma Purana spiega: Krishna, o Hari, è il maestro di tutti gli esseri celesti, perciò è l'eterno oggetto dell'adorazione universale. Ciò non significa che si debba mancare di rispetto agli esseri celesti. non essere causa di sofferenza per nessuno. Nel Mahabharata si trova la seguente affermazione: colui che non è causa di angoscia o di turbamento per alcun essere vivente, ma adotta verso tutti l'atteggiamento benevolo di un padre verso i figli, e il cui cuore è puro, sarà sicuramente favorito della grazia del Signore. In una società che si definisce civilizzata, si protesta a volte contro la crudeltà esercitata verso alcune specie animali, ma allo stesso tempo continuano a mantenere i matatoi. Il Vaishnava non si comporta così. Egli non sarebbe capace di provocare neppure il minimo dolore a un essere vivente. Che dire quindi di sostenere tali crimini? Offese da evitare. Nelle scritture vediche complementari si trova la seguente serie di 32 offese relative al servizio del Signore. Entrare nel tempio su un palanchino o su qualsiasi altro veicolo oppure con le scarpe. Non partecipare alle diverse feste celebrate per il piacere del Signore Supremo, come il Jamastami e il Ratha Yatra. Non prosternarsi davanti alla Murti. Entrare nel Tempio per adorare il Signore senza aver purificato mani e piedi dopo aver mangiato. Entrare nel Tempio in uno stato contaminato. Le scritture vediche insegnano che quando muore un membro della famiglia, questa diventa contaminata per un certo periodo di tempo, che varia secondo il gruppo sociale a cui essa appartiene. Una famiglia di Brahmana sarà considerata contaminata per 12 giorni, una famiglia di Kshatriya di Vaishya per 15 giorni e una famiglia di Shudra per 30 giorni. Prosternarsi posando una mano sola sul pavimento. Girare in tondo davanti a Sri Krishna. Questo giro deve essere compiuto all'esterno del tempio, a partire dalla destra della Murti in senso orario. Si raccomanda di effettuare questo giro almeno 3 volte al giorno. Stendere le gambe davanti alla Murti. Sedersi davanti alla Murti tenendosi le caviglie, i gomiti o i ginocchi. Sdraiarsi davanti alla Murti. Accettare prasada davanti alla Murti. Mentire davanti alla Murti. Parlare a voce alta davanti alla Murti. Chiacchierare davanti alla Murti. Piangere o gridare davanti alla Murti. Discutere o venire alle mani davanti alla Murti. Rimproverare qualcuno davanti alla Murti. Fare la carità ai mendicanti davanti alla Murti. Usare un linguaggio duro davanti alla Murti. Indossare una pelliccia davanti alla Murti. fare l'elogio di qualcuno davanti alla Murti, usare cattive parole davanti alla Murti, emettere aria davanti alla Murti, trascurare di adorare la Murti secondo le proprie possibilità. La Bhagavad Gita insegna che il Signore è soddisfatto quando il suo devoto gli offre anche solo una foglia o un po' d'acqua. In questo modo, egli dà a tutti, anche al più povero, la possibilità di servirlo. Ciò non significa che colui che ha i mezzi per servire il Signore con maggiore sfarzo debba limitarsi a offerte così misere. Dovrebbe, se ne ha la possibilità, vestirlo con ricchi ornamenti, offrirgli magnifici fiori e cibi delicati, e compiere tutte le cerimonie legate al culto della sua persona. Soprattutto, non si deve offrire al Signore qualche foglia e un po' d'acqua, e spendere poi tutto il proprio denaro nella gratificazione dei sensi. Mangiare cibi che non siano stati offerti a Krishna. Non offrire a Krishna i frutti e i cereali di stagione. Offrire a qualcuno cibi che non siano stati offerti a Krishna. Sedersi voltando la schiena alla Murti. Offrire silenziosamente gli omaggi al maestro spirituale. Le preghiere offerte al maestro spirituale, nel rendergli omaggio, devono essere pronunciate a voce alta. Non lodare il maestro spirituale quando ci si trova in sua presenza. Elogiare se stessi in presenza del maestro spirituale. Denigrare gli esseri celesti davanti alla Murti. Oltre a queste 32 offese, il Varaha Purana ne menziona numerose altre, tra cui quelle che seguono. Toccare la Murti nell'oscurità. Trascurare di osservare tutte le regole dell'adorazione della Murti. Entrare nel tempio senza aver emesso un suono qualsiasi. Offrire a Murti cibi che non siano stati contaminati dallo sguardo di un cane o di altre creature di basso livello. Rompere il silenzio durante l'adorazione della Murti. Interrompere l'adorazione per andare a urinare o defecare. Offrire incensi senza offrire fiori. Offrire fiori non profumati e quindi senza valore. Entrare nel tempio dopo aver toccato un cadavere. Entrare nel tempio vestiti di rosso o di blu o anche con vestiti sporchi o non lavati. Entrare nel tempio dopo aver visto un cadavere. Emettere aria nel tempio. Provare collera nel tempio. Entrare nel tempio dopo essere stati in un crematorio. Eruttare davanti alla Murti. Bisogna dunque evitare di entrare nel tempio prima di aver digerito. Fumare marijuana o ganja. Fare uso di oppio o di altre sostanze inebrianti. Entrare nella stanza della Murti o toccare la Murti dopo aver unto il proprio corpo con olio. mancare di rispetto a una scrittura che proclama la supremazia del Signore. Introdurre nel Tempio scritti contrari ai principi devozionali. Masticare Betel davanti alla Murti. Offrire un fiore tenuto in un recipiente sporco. Sedersi sul pavimento nudo per adorare il Signore. È necessaria una stuoia o un tappeto. Toccare la Murti prima di aver fatto un bagno completo. Segnare la fronte col tilak fatto di tre linee orizzontali. Entrare nel tempio senza essersi lavati le mani e piedi. Altre regole stabiliscono che non si deve offrire al Signore cibi cucinati da un non devoto, che non si deve adorare la Murti davanti a un non devoto e che non si deve guardare un non devoto mentre si adora la Murti. Ognuno dovrebbe cominciare ad adorare Ganapati, l'essere celeste che allontana gli ostacoli che possono essere sulla via del servizio di devozione. La Brahma Samhita spiega che l'adorazione che egli offre ai piedi di loto di Nrsimha Deva gli dà la facoltà di allontanare tutti gli ostacoli che sorgono davanti al devoto. Ogni devoto deve dunque adorare Ganapati. Ricordiamo inoltre che non si può bagnare la Murti con un'acqua che è stata toccata con le dita o con le unghie. Ci si deve anche astenere dall'adorare la Murti quando si suda. Ci sono numerose altre proibizioni, secondo cui, per esempio, non si possono scavalcare i fiori offerti alla Murti o fare un giuramento in nome del Signore. Non rispettare queste regole significa commettere un'offesa nel compimento del servizio di devozione. Perciò bisogna stare attenti a evitare tali errori. Il Padma Purana spiega che il Signore proteggerà chiunque si abbandoni a Lui, anche se ha condotto un'esistenza molto degradata. Chi si abbandona a Dio, la Persona Suprema, si libera dunque da tutte le conseguenze dei propri peccati. E anche se una persona si rende colpevole di offese confronti del Signore, potrà essere salvata se prende rifugio nei Suoi santi nomi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In altre parole, il canto del mantra Hare Krishna ha il potere di cancellare tutti i peccati commessi, ma chi commette offese nei confronti dei santi nomi del Signore perde ogni possibilità di essere liberato. Ecco la lista delle offese che si devono evitare quando si canta o si recita il Maha Mantra Hare Krishna. Ingiuriare un devoto che ha dedicato la sua vita alla diffusione del canto dei santi nomi del Signore. Mettere il nome degli esseri celesti, come Shiva o Brahma, sullo stesso piano del nome di Vishnu, o crederli indipendenti da esso. Gli atei credono a volte che ogni essere celeste sia uguale a Dio, Vishnu. Il devoto, invece, sa che nessuno di loro, potente sia, può uguagliare il Signore Supremo, né può essere indipendente da Lui. Credere dunque che il canto dei nomi di Kali Kali o Durga Durga equivalga a quello del mantra Hare Krishna vuol dire che commette la più grave offesa. Trascurare le istruzioni del maestro spirituale. Bestemmiare le scritture vediche o gli altri scritti che le sostengono. Considerare immaginarie le glorie del Maha Mantra. Interpretare i santi nomi del Signore. Compiere coscientemente atti contando sul canto del Maha Mantra per annullarle le conseguenze. Poiché il canto dei santi nomi ha il potere di cancellare le conseguenze di tutti i peccati commessi, può succedere che si continuino a commettere azioni colpevoli e si canti poi Hare Krishna per neutralizzarne gli effetti. Bisogna sapere che tale mentalità è pericolosa e molto offensiva. Occorre dunque evitarla. Considerare il canto del Maha Mantra uno dei riti propiziatori che i Veda propongono nell'ambito dell'azione interessata, Karma Kanda. Parlare delle glorie del Maha Mantra ai non credenti. Tutti possono cantare i santi nomi, ma non conviene rivelare subito la potenza assoluta del Signore. Gli uomini troppo immersi nel peccato non possono apprezzare le glorie trascendentali del Signore, perciò è meglio non istruirli su questo argomento. Non avere una fede totale nel canto dei santi nomi e rimanere attaccati alla vita materiale anche dopo aver commesso gli insegnamenti del Maestro spirituale. Dica di essere un Vaishnava, deve guardarsi da raggiungere rapidamente il fine desiderato.
Il nettare della devozione, Studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il nettare della devozione, Krishna centrale.